Cosa prevede il maxi piano di investimento per il clima, le tasse e la sanità approvato da Biden? E cosa c'è invece dietro la perquisizione dell'enorme villa californiana di Donald Trump, su cui l'FBI ha fornito fin qui pochi dettagli? Come mai il video della premier finlandese Sanna Marin, che si diverte, ha suscitato così tante polemiche? E infine, cosa dicono i sondaggi sull'approvazione della Costituzione cilena? Sono tanti argomenti, ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 26 agosto 2022 e questa Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Allora, oggi accantonati due macro temi con cui abbiamo iniziato questa ripresa post-estiva di Io non mi rassegno, ovvero conflitti barra geopolitica e caro energia barra clima, crisi climatica, facciamo una puntata un po' più miscellanea o minestrone, come ci piace chiamarla, in cui inseriamo una selezione delle notizie più interessanti, importanti o curiose accadute nell'ultimo mese. Sono solo alcune, vediamo fin dove arriviamo, ma è probabile che poi dovremo appunto lasciarne qualcuna ai prossimi giorni, la prossima settimana. Comunque, iniziamo e poi a un certo punto ci fermiamo, se no facciamo una puntata di un'ora. Partiamo con una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Il 13 agosto Joe Biden ha firmato l'Inflation Reduction Act, ovvero un pacchetto da 740 miliardi di dollari per il clima, le tasse e la sanità. Lo stesso Biden in conferenza stampa lo ha definito il più grande passo in avanti di sempre per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico. Ora, al di là delle dichiarazioni di Biden, che ovviamente sono un po' di parte, però il piano ha comunque effettivamente diversi aspetti interessanti. E anche in virtù del suo iter piuttosto travagliato, che adesso vediamo, spiega il Post, è considerato una grande vittoria politica del presidente statunitense. La genesi di questo piano risale a oltre un anno fa, quando si chiamava in un altro modo, si chiamava Build Back Better Act e prevedeva un investimento di più o meno 5 volte superiore, parlavamo di 3.500 miliardi di dollari. Era un piano molto più ambizioso, talmente dispendioso che era osteggiato anche dalla frangia più centrista, diciamo, del Partito Democratico. Considerate che stiamo parlando sempre di un paese, gli Stati Uniti, dall'economia molto liberale, dove ogni intervento dello Stato è visto con sospetto anche dalla sinistra più moderata. E pare che subito dopo averlo visto, dopo aver letto il piano, il pacchetto presentato da Biden, il senatore democratico Joe Manchin si fosse alzato e se ne fosse andato dalla stanza, rinunciando a qualsiasi tipo di dialogo sul provvedimento. E non è un aneddoto detto tanto per dire, perché potreste anche dire chi se ne frega di Manchin, di cosa pensa, ma invece a Biden fregava e come, perché al Senato i democratici hanno un vantaggio di un solo voto, un singolo voto, hanno 51 senatori democratici contro i 50 repubblicani. E questo ovviamente complica di molto la situazione, visto che non è facile fare legge e trovare un accordo all'interno di tutto l'arco politico del Partito Democratico, che va da un simil socialista come Bernie Sanders, ad esempio, a un centrista quasi repubblicano su alcuni temi, come appunto lo stesso Joe Manchin. Fatto sta che la legge è rimasta bloccata così com'era al Senato per mesi, finché è iniziato un lungo lavoro di trattativa, cambiamenti, modifiche, limature qua e là, e si è infine sbloccata nella forma attuale e con il nome attuale di Inflation Reduction Act, nome che tradotto significa legge di riduzione dell'inflazione, che è dovuto al fatto che il pacchetto prevede anche, tra le altre cose, delle misure per ridurre i prezzi di alcuni beni considerati essenziali, come i farmaci, ad esempio. Comunque, in realtà questo è solo uno degli aspetti, perché ce ne sono altri di aspetti interessanti. Ad esempio, come dicevamo all'inizio, il pacchetto include il più grande investimento nella storia americana per quanto riguarda le iniziative per combattere il riscaldamento globale. Ci sono la metà del budget, quindi 370 miliardi di dollari, di finanziamenti per sgravi fiscali per auto elettriche, produzione di energia da fonti rinnovabili e riconversione di impianti inquinanti in impianti non inquinanti, con l'obiettivo di ridurre del e non e che non emettono CO2, ovviamente. con l'obiettivo di ridurre del 40% rispetto al 2005 le emissioni di gas serra entro il 2030. In più ci sono anche delle tasse per quanto riguarda gli emettitori di metano, insomma ci sono varie cose interessanti dal punto di vista della lotta ai cambiamenti climatici. Inoltre il piano prolunga anche fino al 2026, questo è un intervento che non c'entra con il clima ma c'entra con la parte diciamo sanitaria, sociale, che sappiamo che negli Stati Uniti è sempre al centro del dibattito, prolunga fino al 2026 l'ampliamento dell'assistenza medica gratuita per le fasce più deboli della popolazione, che era una misura che era inizialmente prevista solo come risposta all'emergenza sanitaria, pandemica, e che invece viene prolungata e potrebbe diventare anche una misura stabile. Inoltre riduce appunto, come dicevamo, attraverso una modifica normativa i prezzi dei farmaci per l'utente finale, per i cittadini, e finanzia parte di queste misure con una tassa minima del 15% per i profitti delle grandi aziende, quindi delle multinazionali, delle corporation, che finora pagavano meno di questa percentuale. Questo è un sunto, in realtà è molto più complesso, io stesso non ne conosco solo una piccola parte, e magari nei prossimi giorni mi vado a spulciare e vedere se ci sono altri aspetti interessanti, ma questo è intanto per dirvi a grandi linee di cosa si tratta. Ora, si possono dire un sacco di cose, fare un sacco di commenti, ad esempio che il 15% è una tassazione comunque bassa per i profitti di una multinazionale, o che le misure per il clima non sono ancora sufficienti a rientrare negli accordi di Parigi, cosa che hanno detto già diversi attivisti e climatologi, o che non si mettono minimamente in discussione il paradigma della crescita economica e del consumismo, cosa che aggiungo io, e cosa che in piccola parte almeno sta succedendo all'interno della pancia delle istituzioni europee, in piccola parte, ma un po' succede come abbiamo visto. Tuttavia voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e riconoscere a Biden per una volta di aver ottenuto probabilmente il miglior risultato possibile in una situazione oggettivamente molto complicata. Restando agli Stati Uniti, un'altra cosa molto strana successa quest'estate è stata l'irruzione dell'FBI, la Polizia Federale Americana, nella notte fra lunedì 8 e martedì 9 agosto all'interno della casa dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida. Gli agenti sono entrati in questa enorme villa di Trump chiamata Mar-a-Lago, dove il presidente trascorre la maggior parte della sua vita adesso che non è più in carica, mentre però lui quella notte si trovava nel suo appartamento di New York. Si tratta di un evento che è senza precedenti, nel senso che non era mai successo niente di simile e che ha destato e sta destando qualche perplessità, anche perché l'FBI e lo stesso giudice che ha dato il permesso alla Polizia Federale di fare la perquisizione all'inizio non hanno detto niente sulle motivazioni della perquisizione, e solo dopo tre giorni hanno desecretato alcuni dei documenti, ma non hanno mai desecretato il cosiddetto incartamento con cui l'FBI ha chiesto il mandato di perquisizione al giudice, in cui è contenuta l'ipotesi accusatoria. Ora, pare che, o almeno secondo la CNN, Donald Trump sarebbe sospettato dall'FBI di aver volontariamente sottratto carte relative alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, quindi documenti importanti e segreti, e aver nascosto o sottratto documenti pubblici e aver ostruito un'indagine federale. Sembrerebbe quindi insomma che l'ex presidente, nell'abbandonare la Casa Bianca, abbia portato con sé dei documenti riservati e importanti per la sicurezza nazionale americana e se li sia portati dietro appunto nella sua abitazione privata. Documenti che l'FBI evidentemente sperava di trovare nella villa. Ecco, questo è quello che sappiamo. Ovviamente potete immaginare come ciò abbia scatenato i sostenitori del presidente, fatto fiorire nuove teorie dietrologiche su cosa ci fosse in quei documenti. E c'è anche chi si preoccupa di quali reazioni potrebbe avere l'elettorato di Trump, soprattutto la sua frangia più estremista, quella legata a teorie cospirazioniste tipo QAnon, cose del genere, la stessa che ha assalito Capitol Hill nel 2018 per intenderci, di fronte a questo fatto che è facilmente percepibile come un affronto o un boicottaggio nei confronti dell'ex presidente. E secondo il giornalista Tim Alberta, che scrive per The Atlantic, vista la profonda sfiducia degli americani, in particolare degli elettori di Trump, nelle istituzioni democratiche, un po' di trasparenza in più non avrebbe fatto proprio schifo. Nel suo articolo, fra l'altro, tradotto da Internazionale, il giornalista scrive un dato che mi ha molto colpito e che rende un po' l'idea di quale sia la situazione dell'America contemporanea. scrive che nel 2021 un sondaggio condotto dall'Università della Virginia ha riscontrato che la maggior parte degli elettori di Trump, il 52%, e comunque una minoranza solida di quelli di Biden, il 41%, quindi complessivamente quasi la metà di tutti gli americani, concordava con l'idea che fosse auspicabile una secessione in cui gli stati democratici si potessero separare da quelli repubblicani e creare due paesi diversi e paralleli, gli Stati Uniti democratici e gli Stati Uniti repubblicani. È una cosa che mi ha colpito e fra l'altro su questo sono curioso di leggere California, il libro di Francesco Costa, vice direttore del Post, che è in uscita a settembre, così come spot gratuito, però personalmente credo che me lo leggerò quando uscirà. Ok, cambiamo argomento, ci spostiamo di qualche migliaio di chilometro. Un'altra notizia che ha tenuto molto banco nelle ultime settimane è quella della premier finlandese Sanna Marin, che a volte si diverte. Sì, la notizia è all'incirca questa, niente di più, niente di meno. In pratica è spuntato un video in cui la premier, che ha solo 35 anni, insomma è giovane per ricoprire quel ruolo, è una classe 1985, in cui balla, fa un po' la scema con le amiche, poi ne è spuntato un altro in cui si bacia con un tizio sconosciuto, cioè sconosciuto, probabilmente lei lo conosceva, diciamo, non un personaggio pubblico, e poi altre foto in cui lei partecipa o ospita alcune feste. Tutto qua all'incirca. E si è scatenata una sorta di putiferio mediatico mondiale in cui si è iniziato a insinuare che fosse drogata, che fosse una persona superficiale, che certi atteggiamenti non sono adatti a una premier, in particolar modo a una premier donna e cose di questo tipo qua. Giornali scandalistici tipo il Sun ovviamente sono andati a nozze dedicandoci intere copertine e numeri, ma quasi tutti i giornali del mondo ne hanno parlato, anche qui da noi in Italia. La Premier si è poi sottoposta a un test antidroga per smentire, scusate, le accuse e si è scusata pubblicamente dicendo che quei video dovevano restare privati, ma ha anche ribadito il suo diritto a divertirsi come qualsiasi essere umano e la sua fiducia nel fatto che i finlandesi e le finlandesi sapranno a cosa dar peso nel giudicare il suo operato. Ha detto, vi leggo degli stralci della sua dichiarazione, ha detto: sono umana ed anche io a volte ho bisogno di gioia, divertimento e allegria nel mezzo di questi tempi bui. E poi ha detto: voglio fidarmi e credere che le persone guarderanno a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò, scusate, a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò che facciamo nel nostro tempo libero. Non ho perso un solo giorno di lavoro, non ho lasciato un solo compito ancora da svolgere e non lo farò nemmeno in mezzo a tutto questo. Tutto questo, ovviamente, è questa situazione, questo polverone che l'ha messa profondamente in difficoltà anche come essere umano. Comunque, lascio a Daniel Tarozzi, direttore responsabile di Italia che Cambia, che mi ha segnalato la notizia, un commento finale su questa vicenda. Vi lascio alle sue riflessioni, come sempre, molto interessanti e illuminanti.
Sì, mi ha molto colpito questa vicenda. Non conosco bene la politica finlandese, sarei ipocrita nel dire che so se questa premier è una buona premier o una cattiva premier per quanto riguarda le sue politiche. Mi ha molto colpito la retorica che si è scatenata dietro a un essere umano, giovane, donna in caso specifico, che si diverte, no? E il moralismo, devo dire, forse non tanto in Italia in questo caso, ma proprio nella sua Finlandia, no? Nei paesi del nord che spesso vengono considerati in qualche modo più evoluti, ma più in generale in tutto il mondo occidentale, nel moralismo che è scattato di fronte a questa donna che, appunto, come? Fai politica e ti diverti? Sì, io se fossi premier, se qualcuno fosse così matto da eleggermi per qualunque ruolo, continuerei a essere un umano e magari la sera avrei voglia di divertirmi. Io non amo ballare, ma se amassi ballare, continuerei a ballare. E proprio perché credo che attraverso l'essere umani si può empatizzare con gli altri umani e governare bene un paese. Questa idea che il politico sia qualcuno distaccato dalla realtà è qualcosa di profondamente angosciante come immaginario, no? E poi ci si stupisce che chiunque abbia qualcosa da fare nella vita non si vuole candidare in politica, ma se fare politica significa rinunciare a qualunque scampolo di umanità, beh, certo, in pochi lo faranno, e solo quei pochi che hanno come unica ambizione soldi e potere.
In conclusione, voglio accennare al fatto che domenica 4 settembre, quindi insomma fra una decina di giorni all'incirca, si voterà per l'approvazione della nuova Costituzione cilena, il cui iter abbiamo seguito abbastanza da vicino qui su Io non mi rassegno e più in generale su Italia che Cambia. È una Costituzione molto innovativa, di rottura col passato. La Costituzione precedente risaliva ai tempi di Pinochet. Una nuova carta che sconfessa anche un modello economico neoliberale di cui il Cile è stato culla e che riconosce ampi diritti alle popolazioni indigene e introduce con forza la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Tutto molto bello, se non che i sondaggi danno da mesi in vantaggio il no all'approvazione della nuova Costituzione. E ci sono però molte associazioni, molti gruppi sociali, popolazioni indigene che si stanno attivando per invece sponsorizzare, per pubblicizzare l'approvazione del testo, ma per ora il vantaggio del no sembra abbastanza solido, saldo. Vediamo ovviamente quello che succede e ci teniamo aggiornati perché ecco, è un aspetto che può fare un po' da spartiacque e anche condizionare il futuro. In parte il futuro della presidenza di Boric, che è il nuovo presidente eletto, che arriva proprio dai mondi che hanno dato origine, dai movimenti che hanno dato origine anche alla nuova Costituzione. Ok, su questo ci teniamo aggiornati e ovviamente ne parliamo prima e magari subito dopo, poi quando abbiamo i risultati del referendum. Ci sarebbero in realtà un sacco di altre notizie da dare e alcune di queste sono talmente importanti che le daremo nel corso della prossima settimana. Però per oggi direi che ci possiamo fermare qua, se no non ne usciamo vivi da questa puntata. Io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Non Me La Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, nonché sulla pagina della rassegna stampa di italcambio.org, dove trovate anche tutte le fonti, gli articoli che cito durante la rassegna. E buon weekend e io vi ricordo che come ogni giorno chi si rassegna è perduto.